Da, segui il coniglio bianco. Trascrizione YT. Sintesi di Friedrich Wilhelm Nietzsche. Creare o criticare? Una donna si sveglia alle 3 del mattino. Non per l'insonnia, non per un incubo. Si sveglia pensando a qualcuno che odia. Il suo volto appare nel buio della stanza come un'ossessione silenziosa. Prende il cellulare e, quasi senza rendersene conto, sta sfogliando i social di quella persona, cercando qualcosa, qualsiasi cosa che giustifichi la rabbia che prova. Una nuova foto, un commento politico, un'opinione diversa dalla sua. La trova. Prova una strana soddisfazione. Torna a dormire. Questa scena si ripete in milioni di case, ogni notte. Persone che si svegliano non per chi amano, ma per chi disprezzano. Che dedicano il primo e l'ultimo pensiero della giornata non ai propri sogni, ma ai propri nemici. Costruendo mattone dopo mattone un altare invisibile dove depositano tutta l'energia che potrebbero usare per creare qualcosa di proprio. C'è una verità sconcertante che nessuno vuole ammettere. I nostri nemici occupano più spazio mentale dei nostri cari. Pensiamo a loro più spesso, parliamo di loro più spesso, li sogniamo più spesso. Senza accorgercene, sono diventati le divinità segrete della nostra esistenza. Divinità negative che veneriamo attraverso l'odio, che alimentiamo con la nostra indignazione, che manteniamo in vita con il nostro disprezzo. Ma perché succede questo? Perché dedichiamo così tanto di noi stessi a ciò che affermiamo di rifiutare? La risposta si trova in una brutale scoperta filosofica. Abbiamo bisogno dei nostri nemici. Non per caso, non per debolezza, ma per un profondo bisogno esistenziale. Non sono ostacoli sul nostro cammino, sono il cammino stesso. Non sono interruzioni nelle nostre vite, sono diventati la ragione delle nostre vite. Friedrich Nietzsche vide tutto questo con una chiarezza lancinante. Si rese conto che dietro ogni grande odio si nasconde una piccola impotenza mascherata, che ogni nemico che creiamo è in realtà uno specchio su cui proiettiamo non ciò che più disprezziamo nel mondo, ma ciò che più temiamo di scoprire in noi stessi. Questa non è una storia che riguarda gli altri. È una storia sull'architettura segreta della nostra identità, su come costruiamo chi siamo, non solo attraverso ciò che scegliamo di essere, ma principalmente attraverso ciò che scegliamo di odiare, e sul terribile prezzo che paghiamo per questa scelta. Perché c'è qualcosa di ancora più sconcertante del bisogno di nemici per esistere. Scoprire chi saremmo se loro, semplicemente, sparissero. La sacra routine dell'odio. Ogni mattina, prima ancora di prendere il caffè, sa già contro chi combatterà oggi. Apre il telefono ed eccoli lì. I politici che hanno distrutto il paese. Gli influencer che diffondono futilità. Gli ex colleghi che hanno raggiunto il successo che lui meritava. Sono volti familiari. Una galleria di avversari che coltiva con la cura di un giardiniere. Non se ne rende conto, ma ha sviluppato una routine sacra. Si sveglia. Controlla se i suoi nemici esistono ancora, prova sollievo quando lo conferma, e solo allora può iniziare la sua giornata. È come se la loro presenza nel mondo fosse una garanzia che anche lui esiste. Nietzsche chiamò questa morale degli schiavi, un modo di vivere che può definire ciò che è buono solo attraverso ciò che considera cattivo. È come avere un'identità costruita interamente sulla negazione. Io sono tutto ciò che lui non è. Io sono virtuoso perché lui è corrotto. Io sono intelligente perché lui è stupido. Io sono autentico perché lui è falso. Ma qui sta accadendo qualcosa di più sottile. Quest'uomo non odia solo le azioni del suo nemico. Odia la sua stessa esistenza. Notate come funziona in pratica. Quando vede una notizia sulla corruzione, non prova solo sdegno, prova una strana soddisfazione. Lo sapevo. Pensa, ho sempre saputo che erano così. È come se il male nel mondo fosse una conferma della sua stessa bontà. Nietzsche capì che questa dinamica non è casuale. È un sistema di valori completo. Una religione rovesciata dove il sacro non è in ciò che ami, ma in ciò che odi. Dove la preghiera non è un ringraziamento, ma una maledizione. Dove l'altare non è dedicato a Dio, ma al diavolo che ti sei scelto. E come ogni religione, anche questa ha i suoi rituali. Le discussioni infinite sui social media, i gruppi WhatsApp, Le conversazioni al lavoro dove l'argomento principale è sempre come il mondo sia perduto. Ma c'è qualcosa di ancora più inquietante in questa dinamica. Quando critica gli altri per essere egoisti, per cercare il potere, per voler emergere, sta criticando esattamente ciò che anche lui desidera ma non ha il coraggio di ammettere. Il nemico diventa il ricettacolo di tutto ciò che rifiutiamo in noi stessi. Proiettiamo su di lui la nostra ombra e poi ci sentiamo puri per il fatto di odiarla. È una brillante operazione psicologica. Trasformiamo la nostra invidia in indignazione morale, la nostra impotenza in superiorità etica, la nostra mediocrità in virtù. E la cosa migliore è che lo facciamo senza dover cambiare nulla di noi stessi. Nietzsche vide che questo modo di esistere è in realtà una fuga. Una fuga dalla responsabilità di creare i propri valori. È più facile definirsi contro qualcosa che a favore di qualcosa. Questa scoperta rivela qualcosa di ancora più sconcertante sulla nostra natura. Non siamo solo persone che occasionalmente trovano dei nemici. Siamo macchine produttrici di nemici. Le nostre menti funzionano come fabbriche che hanno costantemente bisogno di trovare nuovi bersagli per il nostro disprezzo. Perché senza di loro ci troveremmo di fronte a una domanda terribile. Chi siamo veramente? L'alchimia del risentimento. Aveva 8 anni quando scoprì il potere segreto del risentimento. A scuola, una compagna vinse il premio come migliore alunna. Quella notte, da sola nella sua stanza, non pianse per la sconfitta. Costruì una narrazione. La bambina aveva vinto solo perché i suoi genitori avevano i soldi, perché gli insegnanti avevano dei preferiti, perché il mondo era ingiusto. Fu la prima volta che trasformò il suo dolore in superiorità morale. E funzionò. 30 anni dopo, continua a usare la stessa formula. Ogni promozione che non è arrivata, ogni relazione che è finita, ogni sogno che non si è avverato, tutto viene trasformato nella stessa confortante narrazione. Il problema è il sistema, non lei. Nietzsche chiamò questo risentimento, ma non nel senso comune del termine. Per lui, il risentimento è un'intera filosofia di vita. È un modo di esistere che trasforma ogni fallimento personale in una vittoria morale. È il talento di convertire l'impotenza in indignazione, la mediocrità in virtù. La persona del risentimento non ha bisogno di ottenere nulla, perché ha già ottenuto la cosa più preziosa di tutte, la certezza di avere ragione. Mentre gli altri inseguono successi volgari, loro possiedono già il tesoro supremo, la purezza morale. Sono poveri ma onesti. Hanno fallito ma hanno integrità. Sono invisibili ma hanno ragione. Osservate come funziona. Quando vedono qualcuno di successo, non provano invidia. Provano pietà. Poverino, pensano, ha venduto l'anima. Quando vedono qualcuno felice, provano superiorità. Sono felici perché sono alienati. Io soffro perché vedo la realtà. È una perfetta operazione alchemica. Trasforma il piombo in oro, la sconfitta in vittoria. Se questa riflessione ti sta infastidendo, è perché sta funzionando. Il disagio non deriva dall'ascoltare qualcosa di falso. Deriva dal riconoscere qualcosa di vero. Il risentimento non solo giustifica la nostra mediocrità, la rende necessaria. Perché se iniziassimo a vincere, a creare, a conquistare, perderemmo la nostra superiorità morale. Ecco perché la persona del risentimento, segretamente e inconsciamente, sabota le proprie possibilità. Ha bisogno di continuare a perdere per rimanere virtuosa. Ha bisogno di continuare a soffrire per rimanere superiore. È una prigione perfetta. Le sbarre non sono all'esterno, sono all'interno. Ma usarla significherebbe rinunciare all'unica cosa che ti dà un'identità, la confortante certezza che il mondo è la causa di tutti i tuoi fallimenti. Il nemico nello specchio. Un uomo passa 40 anni della sua vita a criticare i politici corrotti. Un giorno gli viene offerto un piccolo incarico governativo. Nel giro di 6 mesi sta facendo esattamente ciò che criticava. Quando qualcuno gli fa notare la contraddizione, prova irritazione. È diverso, dice, io lo faccio per le giuste ragioni. Me lo merito. Questa storia rivela qualcosa di devastante sulla natura umana. Non odiamo i nostri nemici perché sono diversi da noi. Li odiamo perché sono esattamente come noi. Loro fanno apertamente ciò che noi faremmo nelle stesse circostanze, ma non abbiamo il coraggio di ammetterlo. Nietzsche chiamò questa la volontà di potenza, l'impulso fondamentale di ogni essere vivente a crescere, dominare, espandersi. Ma quando questa volontà non può esprimersi direttamente, si inverte. Diventa la volontà di potere morale. Invece di cercare il potere reale, cerchiamo il potere simbolico. Invece di dominare con la forza, dominiamo con la virtù. La persona del risentimento non vuole meno potere dei suoi nemici. Vuole più potere. Ma non potendolo ottenere con i mezzi tradizionali, inventa un nuovo tipo di potere, il potere di giudicare. Ma c'è qualcosa di ancora più sottile. La persona del risentimento non vuole solo ciò che i suoi nemici hanno. Vuole essere esattamente come loro. Ma poiché non può ammetterlo nemmeno a se stessa, proietta questi desideri sugli altri e li attacca con violenza. Ecco perché le sue critiche sono sempre così specifiche, così intime. Sa esattamente come funziona la corruzione, perché ha fantasticato mille volte di essere corrotto. I suoi nemici non sono estranei, sono versioni alternative di se stesso, versioni che hanno avuto il coraggio di fare ciò che lui non ha fatto. E proprio per questo, versioni che odia e invidia con la stessa intensità. Odiarli è un modo per mantenere l'illusione di essere diversi, di essere migliori, che i nostri limiti siano scelte virtuose anziché semplice codardia. Ma questa scoperta ci conduce in un territorio ancora più oscuro. Se i nostri nemici sono proiezioni di noi stessi, allora distruggerli simbolicamente non è solo un attacco a loro. È un attacco al nostro stesso potenziale. È un modo per mutilarci, per mantenerci piccoli, per assicurarci che non diventeremo mai ciò che potremmo veramente essere. La libertà al di là del bene e del male. C'è un momento nella vita di ogni essere umano in cui si guarda allo specchio e riconosce il volto del nemico che odia di più. Quel momento è devastante, perché significa che la nostra intera identità basata sulla superiorità rispetto agli altri crolla in un istante. Scopriamo di non essere gli eroi della nostra storia. Siamo solo un altro personaggio nello stesso dramma umano che abbiamo tanto criticato. Nietzsche chiamò questo momento al di là del bene e del male. Non perché non esistano differenze morali, ma perché scopriamo che la linea tra virtù e vizio non corre tra noi e gli altri. Attraversa ognuno di noi. Quando questo accade, possono succedere due cose. La prima è la disperazione totale. Ma c'è una seconda possibilità, molto più rara e molto più pericolosa, la libertà. La libertà di smettere di sprecare energia odiando versioni alternative di noi stessi. La libertà di smettere di costruire la nostra identità sulla negazione degli altri. La libertà di creare, finalmente, qualcosa di nostro. Questa libertà fa paura, perché significa rinunciare alla certezza di essere dalla parte giusta. Significa accettare che forse non ci sono parti. Questo non significa perdonare tutto o relativizzare tutto. Significa qualcosa di molto più radicale, smettere di usare il male degli altri come scusa per la nostra mediocrità. Significa assumersi la terribile e liberatoria responsabilità di creare i nostri valori, di affermare la nostra vita, di dire sì a ciò che vogliamo essere invece di dire no a ciò che sono gli altri. Per quei rari individui che riescono ad attraversare questo abisso, si apre una possibilità unica, la possibilità di una vita creativa invece che meramente reattiva, la possibilità di costruire invece che solo distruggere, la possibilità di amare invece che solo odiare. Forse questa è la verità più sconcertante di tutte, che i nostri nemici non sono mai stati il problema. Il problema è sempre stato il nostro bisogno di averli. E il giorno in cui riusciremo a farne a meno, scopriremo qualcosa che loro hanno sempre saputo e noi abbiamo sempre negato, che siamo esattamente come loro, e che questa uguaglianza non è una condanna, ma una liberazione. Quale nemico hai creato per evitare di guardare te stesso? Scrivilo nei commenti. Se sei arrivato fin qui, hai già fatto un passo in più rispetto alla maggior parte delle persone. Guardi i video. Rifletti su ogni idea. Ora la domanda è: fino a che punto vuoi spingerti? Se vuoi fare il passo successivo e applicare veramente questa conoscenza alla tua vita, i codici del coniglio bianco sono pronti per te. Il link è nel commento fissato in alto. Ricorda, il successo è una decisione. La scelta è tua.